Allora, eravamo questa Unam Sanctam di Bonifacio VIII. Ogni umana creatura è soggetta al Romano Pontefice, chiaramente per quanto riguarda la fede cattolica. Dunque il criterio di obbedienza adesso concetto religioso del tempo di Gregorio VII con Bonifacio VIII diventa criterio politico. Dunque tutti quanti devono sottomettersi al Romano Pontefice, visto non soltanto come autorità pastorale, ma anche come autorità politica. Okay. E dopo questo tempo di Bonifacio VIII abbiamo la traslazione della Curia ad Avignone, e lì la Curia di Avignone diventa una burocrazia pontificia, nel senso che sono necessarie più tasse per l'edificazione di questa curia e quindi appunto questi messi aumentano, inviati dalla curia aumentano le tassazioni e la curia appare sempre di più come una sorta di burocrazia assetata di soldi. Molti dei suoi documenti riguardano l'economia, riguardano la raccolta di tasse. Molti dei suoi, delle sue scomuniche, quindi dei suoi provvedimenti per sciogliere questo legame di comunione con la Chiesa, che di per sé dovevano valere soltanto per questioni di tipo dommatico, adesso valgono anche per questioni di tipo economico, per la raccolta di tasse. Raccolta di tasse. Sì, poi andando avanti vi spiegherò meglio quando analizzeremo la situazione del clero, dell'episcopato, prima del Concilio di Trento, torneremo su la questione delle tasse e della fiscalizzazione. Bene, dunque, questa realtà della curia appare così una burocrazia adesso di tipo fiscale e i suoi documenti sono indirizzati per la maggior parte a queste questioni di tipo economico. E in più, siccome la curia sta ad Avignone, in Germania e in Inghilterra in modo particolare nascono dei sospetti su che cosa? Cioè i soldi, dicono loro, che noi inviamo alla curia pontificia vanno nelle tasche della curia pontificia o vanno nelle tasche della monarchia francese, che è nostra nemica? In modo particolare si tratta della guerra tra Inghilterra e Francia. E questo, capite, che prepara la reazione anglicana, chiaramente. Bene, ci sono due personaggi di cui poi parleremo, che sono Wycliffe e Hus, che reagiranno nei confronti di questo tipo di politica e vedremo poi dopo in che modo. A noi che cosa interessa tutto questo? Interessa che allora questa gente che si vede arrivare queste bolle pontificie, queste bolle che per la maggior parte puntano sull'economia, si chiedono, ma allora questi documenti pontifici, questo magistero pontificio, è vero o non è vero? È vero o falso? Su questo dubbio aveva influito anche il fatto che durante il XV secolo i papi da uno erano diventati due e poi, cioè al rientro da Avignone, i papi erano diventati prima due e poi dopo tre. E quindi questi documenti pontifici che arrivavano da una delle tre curie, quale di questi documenti era vero per la dottrina? La salvezza dunque del popolo, da chi dipendeva? L'efficacia dei sacramenti, su quale fonte era basata? E allora si comincia a instaurare il concetto, l'idea che l'unico punto di riferimento che rimaneva vero, incrollabile, era la parola. A che cosa dunque affidarsi per essere nella verità, per essere nella giustizia, nel giusto posto, nella salvezza? La salvezza da che cosa viene? L'unico punto dunque fermo che rimane è dunque la parola, in questi dubbi continui che si insinuano riguardo alla documentazione pontificia di una curia che diventa sempre più burocraticizzata. Oltre a questi dubbi sul magistero, ci sono anche i dubbi sulla dottrina, Abbiamo qui parlato dei dialettici, di questa prova della verità fatta attraverso la disputa, e allora anche lì si cominciano ad avere dei dubbi, non soltanto i dubbi dunque sulla questione magisteriale, ma sulla questione teologica, in senso vero, la teologia allora che viene stabilita mediante le disputaciones, è una teologia vera? Possiamo fidarci di questa teologia? È una teologia per la salvezza? O è un esercizio retorico? Cambia la vita delle persone, cambia i loro comportamenti, o è soltanto una elucubrazione di tipo razionale? E allora anche qui di nuovo è l'unica cosa a cui possiamo riferirci, è l'unica cosa vera, l'unica cosa stabile, l'unica cosa che non crolla, e l'unico punto di riferimento è dunque la parola, la scrittura. Wycliffe e Hus, allora, dicevamo prima, burocrazia avignonese, dubbi sul fatto che questi soldi, questo papato sia soggiogato a una nazione emergente, un principe emergente in Europa in quel momento, che si trova in antagonismo con altre posizioni. Hus fa parte di questa boemia che vuole essere indipendente dalla Germania e che quindi si mette in conflitto con l'altra parte della Germania, Germania per modo di dire, perché in quel tempo ancora non esisteva la nazione tedesca. E allora Wycliffe in Inghilterra, che vede questi soldi dati alla burocrazia pontificia e che vanno nelle tasche probabilmente del loro avversario politico, che è la Francia, il corte dell'Inghilterra. E allora tutti e due dicono: ma la Chiesa allora che cos'è? La vera Chiesa che cos'è? La Chiesa della salvezza che cos'è? La mediazione della grazia garantita dalla Chiesa dove si attua? Dove si trova? Qual è la Chiesa? E allora comincia una riflessione in cui si fa una distinzione prima tra Chiesa visibile, istituzionale, gerarchica, societaria e una Chiesa invisibile. Allora, la Chiesa visibile è la Chiesa degli uomini, la Chiesa della politica, la Chiesa delle burocrazie, la Chiesa del fiscalismo, la Chiesa delle carenze morali, e poi c'è la Chiesa invisibile che è la Communio Sanctorum, che è la vera Chiesa, che è la Chiesa che garantisce la salvezza, la Chiesa invisibile. E sia Wycliffe che Hus fanno il passaggio e dicono: va bene, non esiste stata una distinzione tra vera Chiesa e Chiesa invece, tra Chiesa invisibile e Chiesa visibile, ma la vera Chiesa è quella invisibile. La Chiesa vera è quella invisibile, è la comunione dei santi. Quello che noi vediamo è un organismo, un'organizzazione, a cui non possiamo dar credito. Esiste, l'accettiamo, il male minore, procediamo nonostante quello che vediamo, ma la vera Chiesa è la Communio Sanctorum, la Communio Caritatis. Questi due signori hussiti, von Hussingen e Bessel Gansford, era gente che Lutero frequentava molto spesso, uno perché era il suo professore, questo von Hussingen. Bessel Gansford era un laico di Groningen a cui si riferiva Lutero e che Lutero citava spesso nelle sue lezioni, nei suoi scritti. E chiaramente questi due hussiti, che respirano l'aria di Hus e sono inseriti in questa concezione della Chiesa invisibile, della Communio Caritatis, di Wycliffe e Hus, dicono che Papa e Concilio non sono infallibili. C'è stata tutta la disputa del XV secolo sull'infallibilità del Concilio. Concilio infallibile, e allora è l'unica autorità a cui possiamo fare riferimento per la deposizione dei tre papi per riconciliare e ripristinare questa gerarchia unica. Ok? Ma poi abbiamo gli altri concili, il concilio di Basilea e il concilio di Pisa, Concilio di Basilea che diventa un concilio nazionalista. Allora possiamo dare fiducia al concilio? No, nemmeno al concilio allora. Anche perché Basilea e Costanza che fa? Condanna Wycliffe e Hus. Allora possiamo dar credito a questo concilio? No, non diamo credito nemmeno a questo concilio. Dunque non abbiamo punti di riferimento burocratici esterni, o chiesa o concilio. Ricordate che Occam, mentre tutti quanti gli altri cercavano di dimostrare come il concilio poteva essere un'autorità, eccetera, eccetera, perché avevano il problema dei tre papi, Occam diceva, no, non è vero. Tante autorità messe insieme non fanno un'autorità superiore, fanno tante autorità messe insieme, perché l'unica cosa che conta è il singolo, l'individuo. L'istituzione non vale più della sommatoria degli individui, non è un'ipostasi superiore l'istituzione. Occam diceva, l'unica cosa che vale sul serio è l'individuo. E quindi in questo alone, in questo clima, anche questi signori dicevano, bene, né concilio né papa. Unico metro di giustizia a cui ci possiamo riferire allora, di nuovo, come gli altri, è la scrittura. La scrittura. I sacramenti? I sacramenti, siccome vale la Chiesa invisibile, e allora i sacramenti, l'efficacia dei sacramenti può essere verificata soltanto a livello invisibile. Dunque nella confessione, per esempio, è la contrizio corpus, cioè quello che accade dentro nella vita interiore dell'individuo a determinare il perdono dei peccati. La Chiesa invisibile interviene soltanto dichiarando. Dichiara che uno è stato assolto dai peccati, ma non è lei che assolve. È soltanto un organismo esteriore, istituzionale, esterno, che non ha niente a che fare con la verità e con la realtà. L'unica realtà del perdono dei peccati accade all'interno della vita, all'interno della coscienza di un individuo, lì dove c'è il dolore autentico per il peccato, cioè la contrizio corpus. Davanti a questa, grazie a questa, per efficacia di questa, abbiamo il perdono dei peccati. La Chiesa interviene soltanto dichiarando che questo è successo. Punto. Okay? Bene, dunque capite che Lutero, quando andremo a studiarlo, arriva ben equipaggiato di tutti questi ragionamenti, di queste dottrine, di questa, e chiaramente qui non abbiamo un magistero che interviene e che dice questo è vero e questo è falso. Sì, è vero che Costanza aveva condannato Wycliffe e Hus, è vero che Costanza, ma Basilea si era ribellato a Roma perché aveva assunto Costanza come legge fondamentale conciliarista. E allora chi aveva ragione? Basilea, Costanza o Roma? Al tempo di Lutero si diceva che l'unica autorità che può trattare di questioni di fede è il concilio. Per questo Lutero si appella al concilio e dice no, a me non interessano le scomuniche di Roma, non voglio le bolle di Roma non valgono nulla, è la scrittura che vale, eventualmente il concilio. Sulle questioni di fede, perché in quel tempo così si diceva, perché a Basilea questo aveva detto. Bene, allora questo per dire questa sorta di rottura che incipiente, latente che esiste tra parola e magistero, parola e magistero. Bene, un'altra rottura tra primato e collegialità. Ormai già vi ho detto tantissime cose anche su primato e collegialità, parlandovi della burocrazia pontificia, parlandovi di questo scisma, prima doppio, poi triplo, parlandovi del conciliarismo, del concilio, eccetera, eccetera. Parlandovi della questione del primato della scrittura sul magistero, quindi molte cose già le sapete. Riprendiamo alcuni particolari adesso tra primato e collegialità. Allora, Costanza, che si era trovata a dover decidere riguardo a tre papi e a decidere diciamo una soluzione finale per lo scisma, a Costanza i giuristi si erano rifatti ai decretalisti medievali, a Graziano in modo particolare, e avevano lavorato sul canone del De Papa eretico, nel caso in cui il Papa fosse stato eretico, diceva Graziano. Ebbene, a partire da quel canone del Papa eretico, costruiscono una dottrina sulla autorità del Concilio superiore al Papa in determinati casi. E allora arrivano a un decreto che si chiama Ec Santa, questo Santo Sinodo, eccetera, eccetera, in cui si fa questa affermazione che leggiamo lì. Dichiara che esso, il Santo Sinodo, Ec Santa Sinodo, dichiara che esso, cioè questo concilio, legittimamente riunito dallo Spirito Santo, attenzione bene, dallo Spirito Santo, essendo concilio generale, espressione della Chiesa Cattolica Militante, espressione della Chiesa Cattolica Militante, concilio generale, dunque c'è Chiesa Militante, c'è concilio che la rappresenta. Riceve il proprio potere direttamente da Cristo e che chiunque, da qualunque dignità, compresa quella papale, è tenuto ad obbedirgli in ciò che riguarda la fede e l'eliminazione dello scisma ricordato e la riforma generale nel capo e nelle membra della stessa Chiesa di Dio. Bene, dunque il concilio si dichiara adesso autorità suprema, anche sull'autorità pontificia, anche fosse questa autorità l'autorità pontificia. Bene. Questo accade a Costanza. Ma poi questo principio viene assunto anche dai successivi due concili, Basilea e Pisa. A Basilea la situazione della Chiesa non era più quella di Costanza, cioè con tre papi. A Basilea ce n'era uno, il Papa. Ma Basilea riprende questo canone di Costanza dicendo che questo canone valeva sempre nella Chiesa, non soltanto in situazioni particolari di scisma. Okay? E dunque ci sono due teorie, ci sono due correnti nella Chiesa che si configurano in questo momento. Una corrente cosiddetta conciliare, cioè che sostiene il valore del concilio nel caso di decisioni riguardanti la fede e la riforma. E poi c'è una tesi conciliarista che invece sostiene che il concilio è sempre superiore al Papa. E che quindi l'estrema istanza, la suprema istanza della Chiesa è il concilio, che la Chiesa è sinodale, che è conciliare. Ci sono delle correnti contemporanee di teologia, anche in Italia, che sostengono questa seconda ipotesi, cioè quella conciliarista, e che hanno tentato di riproporla e di appoggiarla durante il Vaticano II. Dunque, la tesi conciliarista dice che il concilio è il luogo più adatto per affrontare questioni attinenti la fede e la riforma. E, bene, questa teoria conciliare, come vi ho detto già prima, a questa teoria conciliare ci si è appellati più volte durante le fasi della riforma promossa da Lutero. Lutero stesso si è appellato più volte al concilio per risolvere il problema della riforma, il problema della fede. Bene, un altro percorso interessante, cioè un'altra spaccatura che esiste, un'altra frazione, scissione, che esiste in quel momento, è la relazione tra uomo e Dio. Bene. Il tema del rapporto tra grazia e libero arbitrio è un problema, diciamo, ricorrente nella Chiesa, sempre riemerso questo tema. E molto spesso è emerso questo tema nei periodi di riforma della Chiesa. Grazia e libero arbitrio era il tema fondamentale, uno dei temi fondamentali della Chiesa primitiva, Pelagiani, Agostino, è ritornato poi dopo, successivamente, ritorna qui al tempo di Lutero, tornerà al tempo dei giansenisti, grazia e libero arbitrio. Che rapporto c'è dunque tra grazia e libero arbitrio? Poi riprenderemo questo tema, diciamo, in modo più dettagliato quando parleremo del giansenismo, lì dove diremo che Trento non ha risolto nemmeno lui questo tema. E Trento si è limitato soltanto ad affermare la verità di entrambi questi elementi. Grazia e libero arbitrio esistono entrambi nella decisione umana, ma non ha risolto il problema del rapporto che esiste tra grazia e libero arbitrio. E infatti il giansenismo lo porrà questo tema, questo problema del rapporto tra grazia e libero arbitrio in termini conflittuali. Cioè, dove c'è grazia non ci può essere libero arbitrio, e dove c'è libero arbitrio non ci può essere grazia, secondo il giansenismo. Bene, e in questo tempo nasce questa corrente della devozio moderna, e Lutero anche si inserisce in questa corrente, legge gli scritti di diversi autori di questa corrente, e la devozio moderna risolve questo problema, questa problematica, diciamo, con una metodologia spirituale di annullamento dell'uomo e dunque di accentuazione della grazia. Vi leggo dei passaggi della teologia germanica che viene letto anche da Lutero. Gli uomini illuminati di vera fede intendono che quello che potrebbe desiderare o volere è un nulla di fronte a quello che tutte le creature, in quanto creature, desiderano, vogliono e sanno. Perciò lasciano ogni desiderio ed ogni volontà particolare e si abbandonano con tutte le cose al bene eterno. E questa devozione moderna, diciamo così, per descrivere il processo con cui l'uomo, secondo il quale l'uomo si avvicina a Dio, dicono che l'uomo per entrare in questo tutto di Dio deve passare attraverso un annullamento totale di se stesso, e dunque c'è tutta questa teoria del nulla dell'uomo, il quale poi dopo si ritrova in Dio. Dice ancora questa teologia tedesca: così questi uomini riposano in tale libertà che hanno deposta ogni paura di punizione o di inferno, ma insieme ogni speranza di premio o di paradiso, e vivono subordinazione ed obbedienza disinteressata verso il bene eterno, per libero e tutto intimo fuoco d'amore. Vi leggo qualche cosa di Eckhart. Or si potrebbe domandare, se dunque questo albero della volontà personale è così contrario a Dio e alla volontà eterna, perché mai Dio lo ha creato e piantato nel paradiso della volontà personale? Perché questo albero, se è contrario a Dio, Dio l'ha piantato nel paradiso? Risposta. Quell'uomo, quella creatura, la quale brama di conoscere e approfondire il segreto consiglio e la volontà di Dio, cosicché conoscerebbe volentieri perché Dio fa o non fa questo e quello, e simili altre cose, questa creatura non agisce diversamente dall'Adamo e dal diavolo, e finché nutre una tal brama non potrà aver conoscenza di ciò che desidera. Ok? Una creatura che vuol sapere perché Dio fa una cosa e non ne fa un'altra, perché questo, per conoscere Dio, cioè conoscere il pensiero di Dio, questa creatura si comporta come Adamo nel paradiso. Non ha nessun diritto di sapere quello che Dio fa, perché lo fa, perché ha fatto una cosa e non ne ha fatto un'altra. Sì, certo, quest'uomo non è altra cosa che Adamo e il diavolo. E finché nutre una tale brama non potrà avere conoscenza di ciò che desidera. Sì, certo, quest'uomo non è altra cosa che Adamo e il diavolo, poiché un siffatto desiderio raramente proviene da altra cosa che dalla brama di deliziarsi e gloriarsi della conoscenza. Ed è proprio boria. Un uomo veramente umile e illuminato non chiede a Dio che gli riveli i suoi segreti, né si domanda perché Dio ordina, fa o non fa questo o quello, ma invece egli desidera sapere soltanto come possa annichilirsi ed essere senza volontà, in modo che la volontà, V maiuscolo, eterna, viva e signoreggi in lui, non impedita da nessun'altra, e si compia in lui e per lui tutto. Ok? Questa è la traduzione in termini spirituali di quello che Occam diceva sulla depotenza assoluta di Dio. Dunque l'uomo non ha diritto di conoscere quello che vuole Dio, perché lo vuole, perché fa questo e non fa quell'altro. E l'unica cosa che l'uomo può volere in modo giusto è di annichilire la sua volontà, cioè di non volere più niente, di non bramare più niente, in modo che la sua volontà sia riempita dalla volontà con la V maiuscola che viene da Dio. Vi leggo un altro questo Taulero, che dice che bisogna accettare questa volontà di Dio fino alla condanna, fino ad accettare che Dio condanni il giusto e come conseguenza del peccato. Dice Taulero: figli, bisogna attendere più spesso a ciò, alla luce e al calore. L'amore ferito dovrà portarti al tuo intimo. Finché ti mantieni in esso, devi muoverti, accederti, tendere l'arco e dirigerlo verso l'Altissimo. Ma se tu cali nelle profondità abissali e arrivi all'amore prigioniero, perditi nell'amore e nella sua volontà. Non hai allora più alcun potere su te stesso e nulla ti servono i pensieri e gli esercizi di forma. A nulla ti servono le opere e le virtù. Quindi niente opere e niente virtù. A nulla ti servono queste per accedere a Dio. Ma se ti si lascia una sosta così breve da permetterti di formulare un solo pensiero e tu precipiti così ancora nell'amore ferito, slacciati subito, innalzati, ravvivati nella lotta con l'amore, desidera, supplica, violenta l'amore. Se non riuscirai poi a parlare, pensa e desidera, come dice Sant'Agostino: Signore, tu mi comandi di amarti, concedimi quello che mi comandi. Mi ordini di amarti con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Signore, concedimi di amarti soprattutto. E se tu sei così appresso da non riuscire neppure a pensare, dillo almeno con la bocca. Ecco qui. Ultimo brano che vi leggo è di un altro esponente della devozione moderna, che è Gerson. Gerson, cancelliere di Parigi, che partecipa al Concilio di Costanza ed è uno dei più impegnati nel formulare quel decreto di Costanza che vi ho detto prima, quell'ex santa. Chi è occupato non può in alcun modo trasvolare l'etere sereno della contemplazione. Occorre che sia vuoto lo spazio del cuore e non zeppo di affanni, né contratto dalle sollecitudini, né offuscato dalle tetre passioni, quando si debba acquistare la dottrina d'una così smisurata sapienza. Prendiamo ad esempio gli alberi, il cui umore nutritivo, che avrebbe dovuto essere condotto alla sommità dei rami, devia inutilmente per le parti basse, qualora la corteccia sia stata ferita. L'amore nell'anima non si china forse esplicitamente suo umore e non si discioglie nelle parti infime quando viene lacerato dalle ferite, dalle passioni carnali, dagli affanni, allora segue la strada che sottrarrà nutrimento al suo amore invece di innalzarsi fino alla vegetazione dei desideri celesti, eccetera. Bene, allora, qual è la differenza fra questo tipo di speculazione sul nulla dell'uomo e per raggiungere il tutto di Dio e quello che poi dopo Lutero proporrà? Lo anticipo qui e così comincia già a chiarirsi un po' e poi dopo lo vedremo meglio quando leggeremo le sue opere. E tutta la teologia mistica, questa devozio moderna, assume questo processo di annichilamento dell'uomo come metodo. Cioè è un processo, per loro è un processo questo ascetico, è una sorta di ginnastica spirituale questa tensione all'annullamento personale, in modo da approdare poi dopo a Dio. In Lutero invece questo non è più un metodo, questa è la realtà. Cioè l'uomo non è nulla soltanto da un punto di vista metodologico per ritrovarsi in Dio, non è un processo dunque ascetico, non è un percorso come per loro, per Lutero questa è la realtà. L'uomo è veramente nulla e non può essere salvato se non con l'intervento supremo di Dio. Bene, umanesimo allora. Vabbè, l'umanesimo, già vi ho fatto vedere questo schema di fondo per illustrarvi le origini, le tendenze di fondo. L'umanesimo deriva da questa riscoperta delle umane littere, questa lettura dei testi classici, dal punto di vista cristiano la riscoperta della parola, dunque dei padri, e dal punto di vista teologico che cosa vuole l'umanesimo, come si pone nei confronti della teologia scolastica di quel tempo. E persegue una fede di tipo esistenziale, una teologia pratica cioè, lo vedremo meglio poi dopo in Erasmo. Dunque non una teologia speculativa, non un esercizio della mente, non una dialettica, ma una teologia esistenziale, cioè una teologia che modifichi i comportamenti dell'uomo, una teologia che serva a cambiare l'atteggiamento pratico dell'uomo. E come si attinge questa teologia? Quali sono gli elementi importanti per costruire questa teologia? È il ricorso alle fonti. Dunque non più la dialettica, non più la disputa, non più la teologia categoriale delle somme, ma il ricorso alle fonti. Dunque è la lettura delle fonti, lo studio del linguaggio delle fonti, del contesto in cui questo linguaggio è stato formulato. Tutto questo che aiuta una teologia di tipo pratico. L'umanesimo si sviluppa nelle università italiane, Bologna in modo particolare, nelle facoltà di diritto, e poi giunge al centro dell'Europa tramite coloro che hanno aderito a questi concili di Costanza e Basilea. E non si diffonde nelle università, ma si diffonde fuori delle università, in quei circoli che si chiamano solidaritates, sono una sorta di salotti, cioè di centri di riunione di questa nuova teologia, questo nuovo modo di parlare di Dio, e rifiutano dunque la scolastica che è invece la teologia che viene prodotta all'interno delle università. Per quanto riguarda in modo particolare l'umanesimo tedesco, che è quello che ci interessa per questo argomento, abbiamo una sorta di percorso. L'umanesimo italiano era soprattutto di tipo filologico, archeologico, la riscoperta delle fonti, la lettura delle umane lettere. Anche in Germania comincia come filologia, poetica, archeologia, linguistica, ma poi dopo in fretta approda al nazionalismo, cioè un umanesimo che va alla ricerca non delle umane lettere, quelle greche e quelle romane, quelle dell'antichità, ma delle umane lettere che hanno fondato, legittimato, che possono legittimare il nazionalismo tedesco. Ok? La ricerca delle origini sì, ma non delle origini della civiltà greco-romana, le origini della civiltà germanica. E allora ci sono dei cultori di questo umanesimo, come un certo quello indicato lì, Celtis, che scrive per esempio un trattato, un testo che si intitola La Germania Generalis, in cui si interessa, come vedete dal titolo, di indagare sulle fonti di questo nazionalismo tedesco, da dove nasce dunque una sorta di legittimazione alla realtà tedesca. E poi un testo interessante di questo Hutten. Hutten è uno degli umanisti che seguirà Lutero ed è uno degli umanisti più schierati dal punto di vista nazionalistico, che scrive invece l'Arminius. Chi è l'Arminius? L'Arminius è un personaggio dell'antichità, del tempo dei Romani, che si oppone agli imperatori di Roma. Dunque l'Arminius per Hutten è qualcuno che si oppone a Roma, che si oppone dunque a un cattolicesimo romano, come l'antico Arminius si era opposto agli imperatori romani. Sono queste, direbbe Brodelle, le civiltà dell'oltre Danubio, del Limes, del Danubio, che adesso si ribellano nuovamente contro la realtà romana. Sempre la romanità aveva avuto difficoltà con i germani del Limes, del Danubio, cioè questo limite costituito dal Danubio. Adesso, di nuovo, da oltre il limite del Danubio, questi ritorni, diciamo, a ribadire la distinzione e il nazionalismo. Bene. Tra questi umanisti tedeschi abbiamo tre gruppi. Un primo gruppo che critica gli abusi morali. È l'umanesimo più blando, diciamo, alla maniera di Erasmo. Anche Erasmo era critico a questo livello. Dunque a questa gente interessa soltanto una riforma di tipo morale, una riforma dei costumi, dei comportamenti, critica dunque tutte queste alterazioni. C'è un secondo gruppo che critica la scolastica invece, dunque contro la dialettica, contro l'immagine di Dio categoriale, contro le summe, contro questo modo di fare teologia che è lontano dalla vita, lontano dall'esperienza, che non cambia i comportamenti, che non è esistenziale nel proporsi. E c'è un terzo gruppo che è la critica radicale, razionalistica, nazionalistica. È questo terzo gruppo, capeggiato da Hutten, che poi si metterà al seguito di Lutero e che diventerà così estremo e così radicale nelle sue proposte che anche Lutero stesso prenderà le distanze da questo gruppo di umanisti. E determinante però per capire Lutero, o per capire i preamboli a Lutero, è la disputa tra Reuchlin e Pfäffenkorn. Reuchlin e Pfäffenkorn. Pfäffenkorn era un ebreo convertito e per ribadire la sua conversione, per portare all'estremo la sua conversione, fa una proposta. La proposta è di distruggere tutti i testi ebraici che esistono in circolazione. E dunque va a Colonia. Colonia era una città, diciamo, conservatrice per eccellenza, e fa questo tipo di proposta, e Colonia, con la sua università, appoggia questa proposta, e altre città invece consultano un altro esperto di ebraismo dell'epoca, che è Reuchlin, che invece è un umanista, il quale dice, va bene, dice, possiamo distruggere dei testi se proprio vi danno fastidio, dice, conserviamo però almeno il Talmud, perché il Talmud c'è necessario per apprendere la lingua ebraica, e la lingua ebraica c'è necessaria per la filologia, c'è necessaria per la conversione del testo, e abbiamo bisogno dunque per una chiara lettura dei testi di avere il confronto con l'ebraismo, non possiamo tagliare assolutamente con l'ebraismo. Reuchlin parla da umanista. cioè da colui che si interessa delle fonti. Tyfrin Corn invece non vuole, è un convertito, vuole schierarsi con la scolastica, alla scolastica interessa la dialettica, la disputatio, non interessano assolutamente le fonti. E dunque nasce una controversia fra questi due personaggi. Chiaramente tutti gli umanisti si schierano con Reuchlin e le università e la scolastica invece si schiera con Pfeffenkorn. Ecco, questo vi dà il quadro, diciamo, dei preamboli a Lutero. Da una parte l'umanesimo, del ritorno alle fonti, della critica scolastica, della critica ai costumi, del nazionalismo tedesco, e dall'altra parte invece l'ambiente, diciamo così, il vecchio ambiente della scolastica, tutto attestato su un tipo di ragionamento di università, eccetera, eccetera. Ultimo elemento di questo umanesimo tedesco, per ben capirlo, per ben comprenderlo, in vista di Lutero, è questo personaggio di cui vi ho già accennato, questo von Hutten. Von Hutten, questo sì, è venuto a Roma e si è scandalizzato di Roma, ha studiato a Padova e si è scandalizzato della Chiesa romana e dei costumi. Questo sì è un critico della realtà, diciamo, morale della Chiesa di Roma. Soprattutto dei soldi che vengono spediti a Roma e che vanno ad edificare dei monumenti, San Pietro, eccetera, eccetera, e che sono il grande scandalo. Questa sì è la critica, diciamo così, che affonda nello scandalo nei confronti di Roma, questa di Hutten. E quindi quando torna in Germania si impegna a costruire un nazionalismo tedesco antiromano, contro il fiscalismo, contro le ingerenze di Roma, contro i documenti che vengono da Roma, contro la modalità di vivere il cattolicesimo che è a Roma, contro la scolastica allora che è romana per eccellenza. E si mette dunque a seguito, o meglio, si mette alla direzione dei cavalieri, che sono questa classe in rivolta, organizza dunque queste truppe, diciamo così, guidate dall'esperienza di un altro diciamo così, esperto della guerra, che è von Sickingen, e pubblica il Constitutum Constantini di Valla, o meglio la critica al Constitutum Constantini di Valla. Che cos'è il Constitutum Constantini? È la donazione di Costantino, che Costantino avrebbe fatto di tutto quanto il patriarcato d'Occidente al Papa di Roma. Critica questo e lo critica chiaramente volendo dimostrare come Roma si costruisce su una falsità documentale. E come è falso il Costitutum, così sono falsi altri documenti, sono falsi altre bolle, se è falso tutto quello che viene da Roma, perché è soltanto una costruzione elaborata dal clero.